Buonasera, grazie di essere intervenuti all'inaugurazione di questa nuova edizione dei Sermones all'Oratorio. Grazie innanzitutto, Sua Eccellenza Monsignor Cerrato, più semplicemente Padre Edoardo. Come abbiamo imparato a conoscerlo e a volergli bene in tanti anni di vita nell'oratorio, è stato per 18 anni procuratore generale del nostro istituto ed è sempre stato legato da grande amicizia verso la nostra casa di Genova. Grazie per aver accolto l'invito a inaugurare questa edizione dei Sermones con la quale ci introduciamo nei festeggiamenti del centenario della nascita di San Filippo, che inizieranno ufficialmente nel prossimo maggio, ma come sapete questi momenti, se non vogliono rimanere semplicemente una celebrazione formale, richiedono una preparazione. E il ciclo dei Sermones di quest'anno proprio risponde a questa esigenza. Ma prima di illustrare brevemente il nostro programma e lasciare la parola al nostro relatore, vorrei ringraziare tutti i presenti, le autorità che hanno risposto con la loro presenza fisica o con il loro saluto, ma in modo particolare ringraziare Padre Felix Zetten, che è il delegato della sede apostolica per l'oratorio, colui che visita le nostre case per controllare che viviamo secondo lo spirito di San Filippo. E in questi giorni ho compiuto la visita canonica nella nostra congregazione insieme a Padre Gino Romana, che è anche un grande amico della nostra congregazione, è il preposito dell'oratorio di Mondovì. Quest'anno sono qui in una veste direi ufficiale, ma sono stati presenti molto spesso ai nostri incontri dei Sermones. Mi pare che tranne l'anno scorso, per un impedimento dell'ultimo momento, Padre Felix è sempre stato presente alle ultime edizioni e inaugurazioni. Quindi un grazie anche per la sua paternità che in tanti modi ha manifestato ed esercita nei confronti della nostra comunità. Non ringrazio le altre persone l'una per uno perché, come credo la mia memoria, ne dimentico qualche d'uno e faccio certamente del gaffo. Ed entro invece subito nell'argomento. Vi farà lui buono in quello che vorrà adoperare. Il virgolettato nel titolo dei nostri sermoni ci mette sull'avviso. È una frase di San Filippo. Il lui ovviamente è Dio. Questo Dio che educa la sua Chiesa. E il ciclo dei Sermones di quest'anno ha proprio questo tema. Materialmente ci vogliamo servire i quattro spagnoli e un santo, secondo l'arguta e un po' maliziosa battuta di Pasquino del 12 maggio del 1622. Quel giorno Papa Gregorio XV canonizzò dei personaggi che tutti conosciamo: Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa d'Avila, forse un po' meno noto Isidoro agricoltore, e il nostro Filippo Neri. E poiché i romani si erano accorti che quattro erano subiti dal re di Spagna, che non godeva di buona stampa nella Roma del tempo, Pasquino appunto commentò che il Papa oggi ha canonizzato quattro spagnoli e un santo. Il santo ovviamente era Filippo, fiorentino di nascita ma non ha un'adozione, era il loro santo. E anche il nostro santo. Però i suoi compagni sono ugualmente santi ed ugualmente grandi. E allora ci sembrava bene servirci di queste quattro concrete esperienze di vita cristiana donate dal Signore alla sua Chiesa per introdurci al centenario. Il cammino non vuole essere biografico e emozionale, né su San Filippo né sui suoi compagni di canonizzazione, ma vuole far emergere attraverso le caratteristiche di ciascuno, caratteristica principale di ciascuno di questi personaggi, appunto come Dio educa la sua Chiesa. Questo è il primo punto di profonda attualità del nostro incontro. Ideologicamente si pensa che la Chiesa si costruisca con dei dazi o scontri o intellettuali o di tipo teologico pastorale. Molte volte, almeno nel mainstream dei media, quando ci parlano di questo, sembra che l'azione sia tutta dell'uomo. E che anzi siano richieste anche quelle parti meno nobili dell'uomo, di furbizia e di decisione per spingere dall'una o dall'altra parte quello che poi, secondo l'opinione di chi commenta, è il meglio per la Chiesa. Credo che questo sia un corretto modo di pensare per scrivere un editoriale, non è il modo di pensare che lo Spirito Santo per guidare la sua Chiesa. Dio educa la sua Chiesa attraverso i santi, che non sono figurine da ora proprio. Sono uomini e donne come noi, vivi, concreti, e per questo è importante comunque accennare alla loro biografia per inserirli in un contesto reale. Persone che per vivere il Vangelo soffrono perché sono esseri umani limitati e quindi sentono il divario tra quello che loro portano e amano, le loro capacità, e soffrono perché vedono il divario tra la mentalità evangelica e la mentalità del mondo, comunque essa si presenti. E chi ama Cristo non può non soffrire di questo divario. Ma in questo loro vivere, agire e soffrire diventano un modello. Forse non a tutti piace questa espressione, può sembrare qualcosa di statico, qualcosa che abbiamo di fronte, però prendiamola e arricchiamola anche dalla dimensione dinamica, propulsiva, attraente. Sono il modo in cui Dio ci indica come va vissuto il Vangelo, vissuto in un'epoca, e quindi ci sono delle dimensioni storiche che certamente sono divergenti ormai tra quelle nostre, quelle di Filippo, di Teresa o di Ignazio, ma con delle costanti che fa bene anche a noi oggi richiamare. La seconda riflessione brevissima, perché altrimenti diventa sentire me e non parlerò altro, e
ci credo. Anche io?
No. I vescovi non devono dire voce. Il secondo argomento è proprio il titolo: vi farà buoni lui in quello che vorrà adoperare. È il primato della grazia, è il primato da parte nostra della fiducia in Dio. Dio dona la Chiesa ai suoi santi, ma Dio chiama noi alla santità, ci chiama a lavorare nella Chiesa e vuole qualcosa da noi, certamente, ma ci rende capaci per quello che vuole da noi. Dio non ci chiede cose impossibili. Siamo noi che delle volte vogliamo dargli quello che non ci chiede, e quindi andiamo in crisi perché non riusciamo a darlo. Conosciamo tutti il proverbio che l'erba vicina è sempre più verde. Ecco, questa è un po' la tentazione spirituale, non so se la principale o la più comune, ma molto diffusa. Vorremmo una perfezione che non ci appartiene, vorremmo un'attività che non ci appartiene, e parliamo in questo modo la perfezione, l'attività, la missione che ci sarebbe stata donata e per la quale siamo veramente adatti, non perché noi siamo grandi, ma perché Dio ci ha riempito di questi doni. Un santo così vicino alla spiritualità dell'oratorio, appunto che noi lo consideriamo nostro. Francesco di Sales inizia la sua opera più famosa, la Pinotea, dicendo che è un errore, anche, anzi, un'eresia, lasciare la devozione su una vita cristiana autentica dalla vita dell'uomo. Lui parla delle botteghe dei mercanti, della corte e del campo militare. Cioè, sta dicendo che negozianti, politici e soldati si devono far santi, non soltanto i monaci e le suore. Però dice che ognuno ha la sua devozione specifica e che sarebbe un grave errore, proprio una cosa ridicola nel senso triste del termine, che un vescovo volesse vivere come un'ermita, che una donna di famiglia come una monaca, che un cappuccino come un missionario, eccetera, eccetera, eccetera. Vi farà buono in lui, in quello che vi farà adoperare. Ecco il mio augurio allora, perché i nostri incontri di San Mones, anche se hanno una dimensione artistica e culturale, però secondo lo spirito di San Filippo devono parlare al cuore e spingerci alla parte del Signore. Ecco, il mio augurio, l'augurio di tutta la congregazione di Coloratorio che comunque ha lavorato per realizzare questo ciclo, è che ci fidiamo di più di questo Signore, che ci dà la capacità di amarlo, di servirlo e di portare la vita. E ci preoccupiamo un pochino di meno dei nostri dubbi, che sono tantissimi, certamente, ma che non possono impedire a Dio di servirci, di servirsi di noi, purché noi, appunto, gli diamo questo minimo di fiducia e di corrispondenza. Grazie.
Grazie carissimo padre Mauro, grazie carissimi padri per l'invito che mi permette di ritornare a casa. Io amo dire nella diocesi in cui sono stato mandato che continuo ad appartenere alla congregazione dell'oratorio, anche se non istituzionalmente, in spirito, perché il sangue non è acqua e 42 anni di vita nell'oratorio non si dimenticano e non si debbono dimenticare. Se fosse la prima volta che mi trovo a parlare in questo luogo, per me è magnifico, magnifico, eh? Nella Vulgata Filippina si dice che il più bel oratorio è quello di Genova, mi sentirei un po' imbarazzato, perché è talmente bello ed è talmente illustre questo oratorio che veramente potrebbe mettere soggezione, ma siccome lo conosco da tanti anni non ho poi più questa soggezione, come non ho soggezione a parlare di fronte al delegato della sede apostolica padre Felix Selden, a padre Luigi Romana, segretario della Federazione del Nord Italia, alla quale io stesso per tanti anni sono appartenuto, e neanche a voi, i volti di molti dei quali conosco e mi sono familiari. E allora semplicemente dirò quello che ho preparato. Siccome i sermoni dell'oratorio all'epoca di padre Filippo avevano un tempo stabilito, ben definito, allora io seguirò gli appunti per non sforare troppo, forse un po' sforo, non so quando siete stanchi, me lo dite. Dicevo padre Mauro prima, invece della bottiglia d'acqua bisognerebbe mettere la clessidra, magari anche d'acqua, ma la clessidra, perché così si usava, per non andare troppo oltre. E allora quando voi fungete la clessidra, quando siete stufi, me lo dite. Allora, verso il quinto centenario di San Filippo Neri, questo è il titolo, vorrei rifarmi proprio alla frase che padre Mauro già così bene ha commentato, alla parola di San Filippo Neri: vi farà buoni lui, il Signore, in quello che vorrà adoperare, in quello in cui vi vorrà adoperare. Questa parola di San Filippo, che dà il titolo all'intera rassegna dei sermoni di quest'anno, ci mette subito nella ottica giusta, cercare il volto dei santi, come diceva un antichissimo testo della letteratura cristiana, coevo alle opere del Nuovo Testamento, la Didache. Cercare il volto dei santi comporta, oltre che l'intima gioia di vedere delle belle realizzazioni del Vangelo, comporta la nostra disponibilità al compito che il Signore ci assegna. Perché c'è un compito, un'opera da compiere, ed è la nostra configurazione a Cristo, dentro all'impegno a cui Egli ci chiama, nella specifica vocazione di ognuno. L'ha detto molto bene Padre Mauro. Viene in mente la parola di San Paolo, che è parola di Dio, lettera ai Filippesi: mihi vivere Christus est, per me vivere è Cristo. E allora Gesù Cristo è qualcosa che sta accadendo, non una realtà del passato che si è conclusa nel passato, è qualcosa che sta accadendo, un'esperienza viva che introduce nella mia vita una novità che io non posso darmi, la possibilità di vivere la vita in di più. Gesù lo chiama cento volte tanto in gusto e passione, appassionamento per la vita, da cui scaturisce la missione che Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa d'Avila, Isidoro l'agricoltore e Filippo Neri hanno vissuto, ciascuno nelle qualità, nelle situazioni, nell'idoneità che si sono trovati per natura, potenziate dalla grazia, abitate dalla grazia. Allora Filippo Neri, il nostro santo padre Filippo, nel novembre del 2015, fra un anno, si svolgerà il 5° convegno nazionale della Chiesa italiana sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, e si svolgerà a Firenze, la città in cui esattamente 5 secoli fa, il 21 luglio 1515, Filippo vide la luce e il giorno seguente Santa Maria Maddalena fu battezzato nel bel San Giovanni, al punto tale che gli diceva di essere nato nel giorno di Santa Maria Maddalena. In realtà nasce il 21 e rinasce alla vita di figlio di Dio, nasce alla vita di figlio di Dio il 22. Filippo è fiorentino, romano di adozione, amò Roma, servì Roma, ma è fiorentino. Siccome egli era fiorentino, così aveva caro che gli altri sapessero che egli fosse. Ci teneva che si sapesse che egli era fiorentino, testimonia Giovanni Battista Strozzi in una lettera che si trova nell'archivio della Congregazione di Roma. E Giovanni Papini scrisse: lo chiamino pure apostolo di Roma e lo venerino come santo universale, ma sta il fatto che egli deve la sua originalità e quasi unicità, la sua fisionomia riconoscibile fra tutte quelle di tutti i santi del mondo, all'impronta incancellabile della sua nascita fiorentina. Per l'intervento soprannaturale di un amore immoderato a Cristo, si è innalzato fino ai vertici della santità, rimanendo in parte quel che era, cioè fanciullo, faceto e oltrarmino. Questa coincidenza, quinto centenario della nascita di Padre Filippo e convegno delle chiese italiane a Firenze, consentirà all'oratorio in Italia di vivere il quinto centenario anche in relazione al convegno che affronterà, così si legge in un comunicato della Conferenza Episcopale, affronterà le sfide nuove che chiamano in causa la nostra passione educativa, la nostra intelligenza e creatività pastorale, per promuovere l'incontro tra le persone e il Vangelo di Gesù che rende piena la vita e le dà significato. Quando tutto questo, non in astratto, ovviamente, in un tempo qualunque, ma nel nostro tempo che è caratterizzato da quella che viene chiamata la postmodernità. E di questa postmodernità, questa traccia preparatoria al convegno di Firenze, sottolinea alcuni aspetti che voglio citare. L'individualismo esasperato, che ha affievolito i nessi che disegnano il volto dell'umano. E questo genera la difficoltà a riconoscere anche il volto dell'altro, dal momento che rende difficile conoscere il proprio autentico volto. Tutto ci spinge a ritenere di essere autosufficienti e che questo poggiare unicamente su noi stessi sia il principio della vera libertà. Questa pretesa chiude gli occhi e il cuore, rende asfittica la nostra vita, consumandola dall'interno. La vita, con le sue fatiche e le sue contraddizioni, invece, se ascoltata fino in fondo, lascia intuire un'istanza di relazione e di comunione, non come frammenti isolati, ma come nodi di relazione, non come pezzi slegati, ma come un tutto unitario. Il nostro esistere è un esistere con, è un esistere da. Non c'è autonomia e responsabilità autentiche senza riconoscere questa dimensione relazionale che è la vera matrice della nostra libertà. La fede conosce che l'umano e il divino sono uno in Gesù Cristo, al punto che quello riceve da Lui piena luce e senso. Ecco il panorama, così come è descritto da questo documento della Conferenza Episcopale, il panorama del nostro tempo, nel quale noi viviamo, respiriamo, siamo condizionati e nel quale quindi anche guardiamo alle figure di questi santi vissuti in altri tempi, ma non totalmente estranei questi altri tempi a quello che è il nostro. Filippo si presenta ai nostri occhi con una umanità così ricca, così bella, che stupisce chiunque lo conosce. Una umanità cristiana, plasmata dalla comunione con colui di cui padre Filippo diceva, la sua celebre frase, diventata quasi un ritornello, la ripeterà ancora sul letto di morte. Diceva: chi vuol altro che non sia Cristo non sa quel che si voglia. Chi fa e non per Cristo non sa quel che si faccia. La sua, per usare le parole del documento della CEI, la sua passione educativa, l'intelligenza e creatività pastorale e la proposta che ne deriva hanno qui, in questa bella, ricca umanità cristiana di Filippo, la radice. I grandi santi che con lui salirono alla gloria degli altari, che abbiamo sentito citare ancora poco fa, tre di essi in particolare, Ignazio, Francesco Saverio e Teresa, risplendono nella storia della Chiesa per le imprese straordinarie che hanno compiuto, davvero straordinarie imprese. Filippo, potremmo dire con una battuta, non ha fatto nulla. Nulla a confronto della straordinarietà di quelle imprese colossali. Eppure, senza strepitose imprese e opere colossali, è lui che cambiò il volto dell'urbe. E come egli diceva, chi fa bene a Roma fa bene al mondo intero. Filippo fu padre, il solo titolo che egli accettava volentieri, dicono i testimoni al processo, perché questo suonava amore. E questa paternità, così corrispondente al bisogno insopprimibile dell'uomo, che è figlio fin nel più profondo del suo essere, questa paternità traspare da tutto l'agire di Filippo, dalla indefessa disponibilità al ministero, ma anche dalle più normali forme di affetto verso i suoi figli spirituali, dall'interesse che mostrava verso tutte le questioni e i problemi della loro vita, dal desiderio di averli vicini e dal cercarli quando per qualche tempo non li vedeva, dalla cura attenta e individuale della loro anima. Filippo, che mai si scordava dei corpi e del posto delle persone nella società. In una bella relazione tenuta al nostro congresso generale del 2000, Guzmán Carrichieri diceva: padre Filippo segue personalmente la crescita dei suoi amici e discepoli, valorizzando in modo così moderno la loro coscienza e la loro libertà. La persona cresce nella sua umanità soltanto se incontra una testimonianza più grande di se stessa, una paternità, una presenza straordinaria che le indichi il cammino di crescita, i crocevia della libertà, le esigenze della responsabilità, senza restare irretita nei propri limiti, nelle proprie passioni e giustificazioni. Filippo Neri fu autentico maestro di anime, non in senso intimistico, ma nel dono che abbraccia tutta la persona, con le sue circostanze, fin nella profondità del suo essere. E Massimo Marcocchi aggiunge: il programma spirituale del Neri si nutre di fiducia nella natura umana, si caratterizza per l'equilibrio del rapporto tra Dio e l'uomo, tra natura e grazia, rifugge dai toni foschi e accigliati, si illumina di festosità e di gioia. Questo programma è sicuramente influenzato dall'umanesimo cristiano, il cui retroterra teologico è il principio che la grazia non sopprime la natura, ma la risana, la irrobustisce, la perfezione. L'epoca in cui Filippo visse conobbe forte e sottile la tentazione di naturalizzare la grazia, riducendo tutto all'umano. La gioia cristiana di Filippo invece è la felicità dell'uomo che vive consapevole del suo essere figlio di Dio, arricchito di una vita che sgorga dall'incontro con Cristo, lanciato in un'avventura di lieta giovinezza destinata a realizzarsi non fuori dal mondo, ma dentro il mondo, come il nostro santo ebbe a dichiarare a quella signora che glielo mandava da quanto tempo avesse lasciato il mondo. E lui rispondeva: in verità non l'ho mai lasciato. Ma c'era un'altra tentazione che si affacciava sulla scena come reazione alla mondanità imperante in quell'epoca: sfidare bellicosamente il mondo che non si lascia incontrare da Cristo. Filippo superò anche questa tentazione, stimò la santità di Fra Girolamo Savonarola, ma tutto il suo apostolato è l'antitesi del metodo savonaroliano. L'oratorio portò l'impronta dell'anima di Filippo eccezionalmente interiore e della sua mente straordinariamente aperta. Un apostolato animato dal più puro affetto per l'uomo concreto, incontrato nella realtà della vita, non vagheggiato alla luce dell'ideologia. Fin dai primi anni della sua presenza in Roma, dove giunse ventenne e divenne prete a 36, l'apostolato che sempre esercitò fu quello dell'incontro, in cui fioriva una amicizia. Bella la testimonianza del primo biografo di Filippo. Si accostava alla spicciolata, ora a questo, ora a quello, e tutti divenivano presto suoi amici. Erano persone, lo sappiamo, di tutte le età e di ogni condizione, anche giovani, naturalmente. E ad essi, ai giovani come agli altri, ciò che padre Filippo proponeva, contrariamente all'idea artificiosamente diffusa di un santo a cui si fa dire «state buoni se potete», traducendo assai malamente al romanesco «state buono», che non vuol dire «sta buono», ma di «sta fermo», ciò che chiedeva ai giovani come a tutti era un solido cammino di crescita ritmato dal tempo e dall'impegno. Padre Filippo ama la spontaneità, rifugge dall'artificio, sceglie i mezzi più divertenti per educare alla virtù, ma è ben lontano dal proporre un esercizio che esclude l'impegno della volontà. Afferma ancora Carichiri, faccio ancora questa citazione, colpisce la solidità del suo radicamento nel realismo dell'incarnazione. La santa umanità di Gesù diventò in quel tempo evidenza commovente. La tradizione patristica, la familiarità con le Sacre Scritture e la testimonianza dei martiri e dei santi aprono e illuminano il cuore a riconoscere e aderire a quella presenza, la presenza di Cristo. È noto l'impressionante e fondamentale fervore eucaristico di Filippo. Chiese l'Eucaristia totalmente compenetrate fanno riferimento al corpo misterioso, reale di Gesù Cristo. Filippo percepisce il volto del Signore, la sua presenza reale e interpellante anche negli infermi, nei poveri, nei bisognosi, perché alla base di tutto c'è la convinzione che la vita spirituale, il cammino della santità, non si fonda su una gnosi per iniziati, né per i sapienti e i giusti, ma su un reale avvenimento che accade, un incontro imprevedibile nelle circostanze della vita, accessibile a qualunque persona, di qualunque stato o condizione, che lo accolga con lo stupore di un bambino. Sta qui il grande segreto della santità di Filippo e la straordinarietà della sua opera. E sta qui anche il metodo filippino, che San Giovanni Paolo II, in quello stesso congresso generale del 2000, delineava con queste stupende parole. L'incontro con Cristo, vissuto e proposto da San Filippo Neri in modo originale e coinvolgente, porta a diventare uomini nuovi nel mistero della grazia, suscitando nell'anima quella gioia cristiana che costituisce il centuplo donato da Cristo a chi lo accoglie nella propria esistenza. Favorire un personale incontro con Cristo rappresenta anche il fondamentale metodo missionario dell'oratorio. che consiste nel parlare al cuore degli uomini per condurli a fare un'esperienza del Maestro Divino capace di trasformare la vita. Ciò si ottiene soprattutto testimoniando la bellezza di un simile incontro, da cui il vivere riceve senso pieno. È necessario proporre ai lontani non un annuncio teorico, ma la possibilità di un'esistenza realmente rinnovata e perciò colma di gioia. Ecco la grande eredità ricevuta dal vostro padre Filippo. Ecco una via pastorale sempre valida, perché iscritta nella perenne esperienza cristiana. E fece eco a queste parole il successore di Papa Giovanni Paolo II, il grande Papa Benedetto, nel messaggio al Congresso Generale del 2006. Allora, nell'ambito di questo metodo, io vorrei sottolineare, e mi limito a un aspetto soltanto, è ovvio, vorrei sottolineare un elemento che si impone all'attenzione, quello che il beato John Henry Newman esprime nelle litanie di San Filippo. Sancte Filippe qui verbum Dei quotidianum distribuisti. Ogni giorno la divina parola. Santo Padre Filippo, che hai distribuito ogni giorno la divina parola. Questa quotidianità dell'annuncio della parola di Dio oggi non desta lo stupore che destava al tempo di Filippo, quando la predicazione era piuttosto occasionale e costituiva spesso un esercizio virtuoso pensato per solennizzare certi momenti dell'anno. E quando la catechesi, altra indispensabile forma di annuncio, non brillava per diffusione e qualità. Ma ciò che stupiva ancora più i contemporanei era che la quotidiana trattazione della parola di Dio era fatta da un prete il cui fascino derivava sì dal carattere gioviale, dalla affabilità verso tutti, ma soprattutto dal suo evidente, visibile rapporto di comunione con Dio, che traspariva anche dal fervore e dalla commozione con cui parlava. Marcello Ferro, un testimone al processo canonico, ricorda questo fervore negli incontri che si svolgevano ancora nella camera di padre Filippo a San Gerolamo. Dice: mentre si parlava, il beato padre si metteva a sedere appoggiato sul letto. Credo che lo facesse perché si vedeva che nel ragionare delle cose di Dio andava tutto in spirito, e molte volte l'ho visto che tremava e si muoveva, facendo tremare anche il letto. A volte sembrava che tremasse la camera intera. Il fervore di Filippo. E della commozione di Filippo testimonia Marcello Vitelleschi, che, dicendo che spesso il padre era bloccato quando iniziava a parlare nell'oratorio delle cose di Dio. Ecco la sua testimonianza. Io ho visto molte volte il padre piangere, che non se ne poteva contenere, e per questo si risolse a non più ragionare, a parlare all'oratorio, sebbene per umiltà soleva coprire con modi straordinari questa grandissima unione con Dio e il fervore di spirito, onde soleva dire a questo proposito che lui adesso non parlava più delle cose di Dio all'oratorio perché c'erano soggetti molto più adatti di lui, e che quando Dio gli faceva grazia che parlasse tutto il giorno agli inizi dell'oratorio, era perché non c'era quasi nessuno dei suoi che predicasse la parola di Dio, e che il Signore si serviva di lui per mostrare in lui la sua grandezza, grandezza di Dio, pigliando un soggetto inutile. Non mancano testimonianze neppure in riferimento alla predicazione che il padre talvolta faceva in chiesa. Cito quella dell'abate Marco Antonio Maffa, che depone: l'ho sentito molte volte predicare in chiesa, e come aveva detto 10 parole, si risolveva tutto in lacrime nel parlare dell'amore di Dio, al punto che doveva interrompersi. E non mancano testimonianze sul fatto che la predicazione di Padre Filippo, oltre che commossa, era anche dotata di una perspicacia spirituale che gli consentiva di parlare a tutti tenendo presente la situazione di ognuno e di qualcuno in particolare, come si vede ad esempio nella deposizione di Vigilio Aquilino, che dichiara di averlo sentito spesso sermoneggiare in chiesa nuova. Dice il processo: una volta, mentre il padre predicava pubblicamente, e credo che fosse l'anno 1583, raccontò dettagliatamente il caso di un conflitto spirituale molto stravagante che diceva essere occorso, capitato, a un sacerdote. E io che ero presente, ero ordinato sacerdote, sebbene ancora non avessi celebrato la messa, intesi che questo ragionamento il Beato Padre lo faceva per me, perché questo conflitto era quello che si agitava in me, punto per punto, come il Padre lo raccontava, e il Padre non mi conosceva, donde io ne cavai ammirazione per il Padre e giovamento per l'anima mia. Ci sono in tutto ciò certamente gli effetti di quell'avvenimento straordinario accaduto a Filippo, ancora laico, probabilmente nell'imminenza della Pentecoste del 1544, la prodigiosa effusione di Spirito Santo che inondò il suo cuore, segnando indelebilmente anche il suo fisico, che conobbe da quel momento improvvisi calori e tremiti, palpitazioni impressionanti ed estasi, un andare tutto in spirito, come dicono i testi del processo. Ed è commovente a questo riguardo pensare che una delle manifestazioni della Pentecoste, descritta dagli Atti degli Apostoli, è quel rombo di vento gagliardo che riempì tutta la casa e scosse le persone che vi si trovavano. Testimonia padre Pompeo Pateri parole più infuocate di spirito che di ridondante eloquenza erano quelle del Beato Padre. Parlava la parola di Dio, che bella questa espressione, anche se in italiano forse suona un po'. Parlava la parola di Dio. Quando l'ho letta la prima volta mi sono ricordato di un testo, la Passione, la Passio dei martiri sciditani, in cui ricorre questa espressione. Verbum Dei loquebantur, parlavano la parola, e mentre il magistrato cercava di farli tacere, erano là nell'arena che stavano per essere divorati dalle fiere, essi parlavano la parola di Dio. Il cronista, compositore della Passio, dice: neque enim tacere poteram qui dei verbum vivebant. Non potevano star zitti sulla parola, essi che vivevano della parola di Dio. Bella l'espressione di padre Pateri: parlava la parola di Dio, e aggiunge, in modo da ferire più i cuori degli ascoltatori che le orecchie. Ma di fronte a tutte queste testimonianze, fervore, commozione, perspicacia nell'entrare nell'animo dei fedeli, mi direbbe, chissà che sceneggiate. E invece i sermoni, quando Filippo riusciva a parlare, erano familiari, uno stile, un metodo che le prime costituzioni, gli istituti ufficiali, approvata dalla Santa Sede, gli Instituti del 1612 registrano come elemento fondamentale, fin dal titolo del terzo capitolo, il salutare esercizio dei sermoni familiari, sia in chiesa che nell'oratorio. Cito dalle Costituzioni: coloro che sono stati scelti per questo ufficio nutrono l'anima degli ascoltatori con un genere di predicazione veramente fruttuoso, adattando soprattutto le parole con ordinata successione, non saltellando di palo in frasca, con ordinata successione, alla comprensione del popolo, senza concedere nulla alla vuota pomposità e al vano applauso, e confermano l'insegnamento, particolarmente citando gli esempi dei santi e fatti storici documentati, no, chiacchiere, e fatti storici documentati. Eviteranno inoltre le questioni difficili, la trattazione dei dogmi e tutti quegli argomenti che si addicono più alle scuole che all'oratorio. Questo stile suscitava interesse non solo in coloro che partecipavano agli incontri dell'oratorio, ma anche al di fuori dell'ambiente oratoriano. Il padre Filippo, a differenza di qualche suo discepolo, ne era felice. Era felice che fossero contenti anche al di fuori di questo stile familiare. Francesco Bozio, nel processo De Pole, intendendo che alcuni religiosi avevano adottato questo tipo di predicazione che si faceva nel nostro oratorio, e poiché un padre diceva che non era lecito usurpare quello che padre Filippo aveva istituito, il Beato Padre rispose: oh, se fossero tutti profeti. Sono numerose nel processo le testimonianze sulla predicazione di Filippo. Ma prima di citarle, vorrei citare una lettera che il padre ricevette da Napoli, dove da poco era stato fondato l'oratorio. La lettera del 1588. Un anno speciale per la congregazione, non fosse altro che perché nell'estate vide la luce il testo delle Costituzioni. Chi scrive è il padre Antonio Tappa, da Napoli. Dice e scrive: oggi il padre Messer Francesco Maria, da Ruggine ovviamente, ha ragionato sul libro familiarmente ed è stato il primo. Poi ha ragionato, parlato, Messer Giovenale, Beato Giovenale Ancina. Io ne ho sentita tanta consolazione che non potrei dir di più, parendomi di vedere l'oratorio in quella purezza e semplicità che aveva San Gerolamo. Desidererei, scrive a San Filippo, che vostra reverenza non solo gli desse la sua approvazione, al padre Tarugi, ma anche che glielo comandasse, perché, come a noi ha promesso di fare, non parli con cose studiate. Il frutto sarà certamente maggiore e anche minore la fatica, e quel che più importa, si conserverà la forma di ragionare propria dell'oratorio e si trasmetterà ai posteri, altrimenti si perderebbe quello che è il bene della nostra congregazione. Sapete che a nome di padre Filippo, che scriveva pochissimo proprio materialmente e che preferiva dettare le lettere o dare il suo pensiero e qualche padre lo metteva giù, a nome di padre Filippo rispose direttamente al Tarugi, non al Talpa che aveva scritto, ma al Tarugi, il padre Niccolò Gigli, mite festoso discepolo di padre Filippo, a lui molto caro. Quando morì nel 1592, Filippo si fece fare il ritratto di padre Gigli e lo teneva in camera. molto caro a Padre Filippo per il candore, la semplicità, l'umiltà e la profonda sintonia di spirito che aveva con il Padre. Bene, scrisse Filippo attraverso il Padre Gigli direttamente al Tarugi questo: le dico che si sono rallegrati il Padre, i deputati e gli altri sacerdoti di congregazione quando hanno saputo che Vostra Reverenza ha parlato così sopra il libro secondo l'antico costume dell'oratorio, quando in spiritu et veritate et simplicitate cordis si ragionava, dando campo allo Spirito Santo che infondesse le sue virtù in bocca a chi parlava, senza che ci si mettesse profondo e premeditato in diuturno studio e consultazione di libri e di diversi autori, che se lo fanno i professori della Sorbona va bene, ma per noi. E se qualcuno dicesse: non è più quel tempo della semplicità, oggi si cammina con i piedi più tersi, io gli posso dire che quel tempo della semplicità non recava minor frutto di quello odierno. Allora c'era maggior fuoco nelle lingue di chi si ragionava, e perciò si toccavano le conversioni, si riempivano gli ordini religiosi, e numerose erano le professioni religiose che oggi invece sono rare. Di che cosa c'è bisogno? Fuoco, fede, ferro. Fuoco per accendere il cuore di chi ragiona. Fede per sperare che chi dava spirito allora lo dà anche adesso. Ferro per tagliare la nostra volontà propria, l'orgoglio, e aiutarci a stabilirci nella santa obbedienza a colui, Padre Filippo, che da tanti anni ci guida, e preghiamo Dio che ancora continui a guidarci. Il tempo in cui di cui il Padre Gigli parlava, e dietro di lui c'era Filippo, come ho detto, si riferiva a quello di una trentina d'anni prima, quando l'oratorio nasceva nella camera di Padre Filippo, in quella semplicità, spontaneità, fervore carismatico a cui andava sostituendosi poi in seguito da parte di alcuni un'elaborazione più studiata, forse per riguardo a un uditorio che si credeva più esigente e raffinato. Il tempo a cui si riferiva era quello in cui l'oratorio, lo testimonia San Carlo Borromeo, attende più a muovere e accendere la volontà e l'affetto alle cose spirituali che a pascere l'intelletto con le scienze e le dottrine. Lo stesso Francesco Maria Tarugi scriverà: l'oratorio si cerchi di mantenerlo più con la devozione e materie compuntive e morali che con premere in lettere e ornamenti di parlare. Qualche anno prima, nel 1579, egli stesso ricordava a San Carlo Borromeo che l'oratorio consiste nel trattare ogni giorno il Verbo di Dio in modo familiare, ma precisava, ed è importante questa precisazione, precisava che questa familiarità di discorso non doveva essere separata dalla dignità dovuta alla Divina Parola, e che la semplicità non poteva essere confusa con la povertà dei contenuti. Scopo primo e principale di questo esercizio, infatti, era formare un uomo cristiano e tenerlo, con l'aiuto della grazia, continuamente avvisato. Per questo coloro che predicavano nell'oratorio e nella chiesa dell'oratorio era raccomandato l'approfondimento della sacra dottrina, di cui non far sfoggio nell'oratorio, ma che doveva esserci nella mente e nel cuore. L'approfondimento della Sacra Dottrina, lo studio delle Sacre Scritture, dei padri, dei concili, dei canoni, dei decreti ecclesiastici, delle vite dei santi, della storia della Chiesa e degli scritti di spiritualità. Significative sono le testimonianze del processo, da cui la figura di Padre Filippo, annunciatore della parola di Dio, emerge con la freschezza dei ricordi, indelebilmente impressi nella mente e nel cuore di chi lo aveva ascoltato. Sappiamo che si era dedicato a una originale forma di predicazione già prima di essere prete. Quando, per esempio, organizzava la preghiera degli amici anche nella forma delle 40 ore di adorazione eucaristica, e Germanico Fedeli testimonia: so che per se stesso ha fatto moltissimi sermoni nelle orazioni delle 40 ore che si facevano nella compagnia della Santissima Trinità di Ponte Sisto, della quale egli fu fondatore. Il vero esercizio della predicazione però ovviamente fu quello di Filippo sacerdote, divenuto sacerdote il 23 maggio 1551. Non mancava di predicare in chiesa, padre Filippo, durante le celebrazioni, ma le testimonianze abbondano soprattutto per quanto riguarda la predicazione nell'oratorio. Nella sua camera, nell'oratorio di San Gerolamo, nell'oratorio di San Giovanni dei Fiorentini e ultimamente, dice un testo, nell'oratorio della Vallicella. E questo testo, Germanico Fedeli, si fa premura di sottolineare l'ortodossia di questi sermoni, di questa predicazione di padre Filippo, affermando che, cito, in tutti questi sermoni si sentiva la dottrina cattolica, poiché il padre sempre seguiva l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino. Un altro testo, Marcello Ferro, descrive quegli incontri di cui la predicazione di padre Filippo nell'oratorio era impostata non come una lezione frontale, si direbbe oggi, ma come una conversazione familiare che coinvolgeva i presenti, contrariamente da quello che sto facendo io, che coinvolgeva i presenti facendo emergere anche dai loro interventi, con il metodo di un Socrate cristiano, è stato detto, la riflessione sulla parola di Dio. Testimonia questo Marcello Ferro: da quando mi posi nelle sue mani, intorno al 1553, siamo agli inizi, 51 diventa prete, quindi 53 già si riferisce a questo episodio, mi sono trovato molte volte presente quando il Beato Padre, accorrendo ogni giorno dopo mezzogiorno diversi suoi figli spirituali, cominciava a ragionare o proponeva qualche cosa di spirituale e faceva dire agli astanti il loro parere, alcune volte sulla bellezza della virtù, altre sulla bruttezza dei vizi o su qualche vita dei santi. Lo ricorda anche Giovanni Francesco Gordini, uno dei primi discepoli di San Filippo, divenuto poi arcivescovo di Cavaglione e poi in seguito di Avignone. Testimonia: soleva il padre talvolta in camera sua interrogare ciascuno di cose spirituali in modo di conferenza e particolarmente sul fuggire i vizi e abbracciare le virtù, e avendo ciascuno dei presenti risposto, egli alla fine, con un ragionamento familiare, insegnava e muoveva gli animi a seguire la via di Dio, ad abbandonare quella del mondo, almeno con l'affetto, con l'attaccamento, e si valeva assai delle opere di Giovanni Cassiano per essere molto morali e utili a chi le legge. La parola di Dio era attinta dalle pagine della Sacra Scrittura, a cui si faceva frequente ricorso nella congregazione come in tutte le istituzioni coeve. La Sacra Scrittura, non dimentichiamolo, era cibo spirituale familiare. Le Costituzioni del 1583 chiedono agli oratoriani destinati alla pubblica predicazione una conoscenza profonda della Sacra Scrittura, conseguita attraverso, cito, diuturno e notturno contatto, citazione in latino, percupimus, desideriamo ardentemente, anche era come dire vogliamo. Eos qui publicis predicationibus destinandi erunt, scritture divine paginas diurna nocturnaque manu diligentissime per trattare, al di là dell'immagine. Desideriamo che coloro che saranno destinati alla pubblicazione, alla predicazione pubblica, sfoglino di giorno e di notte con mani perseveranti le pagine della Sacra Scrittura, al di là dell'immagine un po' retorica di questo sfogliare di giorno e di notte, capiamo bene che cosa significava. E del resto basta uno sguardo agli scritti dei primi padri per rendersi conto di quale ricchezza di informazione e di penetrazione della Sacra Scrittura fossero forniti, ma con un animo profondamente cattolico. L'animo cattolico di chi riconosce che la parola divina è attinta anche dalla tradizione e non soltanto dal libro delle Sacre Scritture. Testi fondamentali a cui si attingeva sono infatti quelli cari a Padre Filippo, le collazioni di Giovanni Cassiano, che possono con diritto considerarsi la prima matrice della spiritualità filippina, oltre che del metodo oratoriano, le istituzioni, sempre di Cassiano, le istruzioni di Doroteo Rigazza, le vite patrum dei padri del deserto, varie opere di padri della Chiesa, soprattutto Basilio, Gerolamo, Agostino, i due Gregorio, Nazianzo e Nissa, San Bernardo, ma anche le lettere inviate dai primi missionari gesuiti dalle Indie, l'imitazione di Cristo, la più raccomandata tra le letture dell'oratorio, le lettere e il dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena, i cantici spirituali del Beato Jacopo Redatori, la vita del Beato Giovanni Colombini, scritta da Belcari, e diverse altre opere che qui ho segnato, ma cui vi faccio grazia. La Divina Parola nella Sacra Liturgia e nella tradizione della Chiesa, perché dirà poi chiaramente tanti secoli dopo il Concilio Vaticano II dei Verbum Due, ma non è una novità, come la storia insegna, che le fonti della Divina Rivelazione non sono soltanto il libro della Sacra Scrittura, ma insieme al libro della Sacra Scrittura la tradizione e il Magistero, che è sempre bene ricordare, perché è bene ricordarlo, perché è vero. Allora concludo, vi chiedo scusa di questa lunghezza, concludo con l'espressione, bella espressione, la scuola degli suoi spirituali. Un grande domenicano, Vincenzo Ercolani, designa l'opera nuova che è cresciuta intorno a Padre Filippo. E Scola Beati Patris, la scuola, ma non la scuola intesa nel senso di lezioni, la colta di coloro che si stringono intorno al Beato Padre, in Gallonio e nei primi oratoriali indicherà tutta la ricchezza di un cammino spirituale, di un metodo di una comunità di uomini che riconoscono il padre Filippo il loro maestro, la loro guida. Fin dalle sue origini l'oratorio esprime una chiarissima finalità spirituale, un impegno assiduo nei rapporti con Dio, nella preghiera, nella pratica sacramentale, nella testimonianza evangelica della vita di ogni giorno, una istituzione dove la pratica della carità, che c'era, visita agli ospedali e tutte le altre forme, è in diretta connessione e dipendenza dalla cura delle anime, dalla cura della propria anima. Non è il volontariato per il volontariato, per la filantropia, è l'opera di carità che deriva, discende direttamente da quel cammino di incontro con Cristo, da quel cammino di configurazione a Cristo, che è il centro dell'insegnamento di padre Filippo. E allora, senza proclami ufficiali, in tutta semplicità, l'oratorio assunse il volto della comunità apostolica descritta dagli Atti degli Apostoli. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nei momenti di preghiera. Il Baronio dice: sembrò riapparire in relazione al tempo presente il bel volto della comunità apostolica. Il compito del nostro istituto è di parlare al cuore, diceva il Tamugi, che dal metodo filippiano del cuore era stato conquistato a Cristo e strappato alle corti. Sono delle pagine molto bellissime di Fulvio De Giorgi, come introduzione a un testo giovanile del beato Antonio Rosmini, proprio sullo spirito di San Filippo Neri. Scrive il commentatore Romano Guardini, parla della tradizione più nobile che conosca l'Occidente cristiano, quella che ha la sua espressione teoretica nella filosofia e nella teologia del cuore. Tale spiritualità può essere riassunta ed espressa con le stesse parole di Rosmini su San Filippo: da dentro, nella natura loro, gravissimi erano tutti gli atti di Filippo, perché da altamente prodotti. Di fuori, nel loro sembiante esteriore, tutti leggiadri, graziosi, perché accomodati ad innamorare di sé i cuori umani e farli copia del medesimo eterno esemplare. E conclude: l'oratorio filippino, in fondo, era un'amicizia cristiana. Vi consiglio di leggere della prima enciclica di Papa Francesco, e finora unica, la Lumen Fidei, il paragrafo 26, in cui si sente la mano di Papa Francesco, e scrive, firma l'enciclica, e la mano, la mente, il cuore del grande Benedetto XVI. Lo lascio alla vostra lettura, il paragrafo 26. Grazie.
Adesso io vedo la vostra.
Grazie di cuore, Padre. La produzione ai sermones è come l'antipasto. E essendo il padre piemontese di nascita e come vescovo di Ivrea, ha fatto come i pranzi piemontesi, un antipasto di varie portate, una più gustosa dell'altra. Però continuate a venire, perché dobbiamo passare al primo, al secondo, al dolce. Quindi chi non l'ha, si procuri uscendo il programma dei prossimi sermoni, che adesso il Presidente ci dice qualcosina.
Un grazie di cuore a tutti. presenza che ci ha fatto un dono grandissimo questa sera. Allora, il primo appuntamento, perché sono appuntamento è un concerto, il primo domenica, tradizionalmente il concerto per i santi, il maestro Zambelli, che dirige l'associazione musicale concerto di Vittorio di Montanone, che è già stato il nostro ospite l'anno scorso, c'è stato, sa che è un santo di primissimo livello, ci sono diversi musicisti tra cui dice che fanno parte dell'orchestra, eseguirà la Requiem di Gabriele Coretti e altri pezzi della musica del suo tempo. Il primo sermone invece, l'8 novembre, ricordo che le orari dei sermoni sono le 16:45 il sabato, per chi non lo sapesse, è su Santa Teresa, il primato della presentazione. Compagno della Requiem.
Farci vedere. Era qui, il compagno
è scappato.
È scappato, per modestia.
Eccolo. Grazie padre. Avete visto la morte della mia vita. Siete tutti invitati dopo questa introduzione così bella e etica, che ci darà l'unità, io ho preso solo un concetto qua sopra. Speriamo che questo sia l'inizio di un cammino pieno di bellezza e di bellezza. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Concludiamo con l'ascolto di altri due laudi di Giovanni Annuccia, eseguite dai soli della Cappella Musicale Filippina, diretta da Roberto Nizio. Ricordo solo una cosa, come un raccordo ci stiamo incontrando al venerdì, non tutti i venerdì, il prossimo incontro è venerdì 13 novembre, e per mettere sulla testa antico partendo da un bel libro di Antercic. Chi volesse unirsi a noi è gratissimo. Iniziamo alle 19, alle 20, meno 5 è finito.
Vestito.
Sì, no, non era possibile. È l'intra di Padre Daniele che vuole sedersi a tavola preciso alle 20, quindi garantisce la conclusione dell'incontro.
Funge da cassa.
È un bel momento di condivisione. Si sta diventando proprio una cosa tra persone di diversi testi e sensibilità, non solo come ascolto ma come condivisione, come uno spirito dell'oratorio di cui abbiamo sentito dire. Veramente, chi può e vuole è grandissimo. Il prossimo appuntamento è venerdì 13 novembre. Se 14, sì, ecco, avevo sbagliato il giorno. È venerdì comunque, la data che il gioco sarà in venerdì, alle 19 appena finita la Santa Messa all'Eternia. Se il padre visitatore ci vuole salutare e dare la sua benedizione, visto che oggi ho compiuto la visita canonica, poi ascoltiamo le due laudi e andiamo a cena.
Ecco, bello di essere a Genova, sono stato qui tante volte e adesso è molto bello di rivedere Monsignor Edoardo, che è il nostro maestro della spiritualità oratoriale. Io ho imparato molto da Monsignor Edoardo, sono molto grato, ero una grande illuminazione di vedere, sentire la conferenza di oggi. Tante grazie. La visita canonica dell'oratorio di Genova, naturalmente era un evento molto gioioso per i padri visitatori, il padre Gino e io, e soltanto possiamo felicitare di avere festivato a Genova, ma per la benedizione chiediamo
insieme, datela insieme.
Allora cantiamo, visto che siamo nell'oratorio, si canta nell'oratorio anche.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc locus per in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
Zeus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Thank you.
bene. Allora buona serata a tutti.
Signore.
Alla prossima.